Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi ci uniamo in modo speciale alla Chiesa egiziana che ricorda Sant'Atanasio come il grande maestro della propria fede. Siamo lungo tutto il IV secolo, è morto nel 373. Ricordiamo che è stato anche per un periodo monaco nel deserto, ha conosciuto Sant'Antonio, molto più tardi poi ne ha scritto la vita. È stato 40 anni vescovo di Papa, questo è il titolo tradizionale anche della Chiesa di Alessandria, ed è stato in esilio per due volte, allontanato nel contesto delle discussioni sull'arianesimo e a seconda di come cambiava, non, sia sul piano politico come all'interno della Chiesa, le proporzioni, ci sono stati periodi in cui la maggioranza dei vescovi erano ariani. Anche Atanasio ha subito le conseguenze. Ecco, lo ricordiamo oggi insieme alla Chiesa Copta, alla Chiesa egiziana, invocando dalla sua intercessione la confessione vera del Signore Gesù, della sua divinità.
Al Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo primo, versetti 29-34. Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio.
Parola del Signore.
C'è un'incertezza, vedo, non l'avevo considerata, ma ci sono versioni che l'ultimo titolo al versetto nostro 34, invece di Figlio di Dio, hanno eletto, l'eletto di Dio, o l'eletto, o l'unigenito, e c'è un'incertezza su questo, anche se i codici diciamo migliori hanno questa versione. Ecco, abbiamo anche una ideale successione temporale, sembra, in questa prima parte del Vangelo di Giovanni, questa prima pagina, perché si dice appunto il giorno dopo anche al versetto 35, torna, poi di nuovo il giorno dopo al versetto 43, dopodiché al capitolo 2, versetto 1, si parla del terzo giorno, che potrebbe essere il terzo giorno, non il terzo giorno, cioè dopo tre giorni, quindi verrebbe fuori quasi una settimana. Ecco, tenendo conto quindi di questo, si potrebbe dire che tutto l'arco, ecco, il brano arriva fino al capitolo 2, versetto 12, in modo unitario sembra che l'Evangelista abbia collegato tutti questi brani. Ecco, vediamo insieme il testo di oggi.
Ma nei giorni scorsi abbiamo detto quanto è importante la testimonianza di Giovanni riguardo al Cristo, e a me nel brano di oggi colpiva che per due volte Giovanni dice di se stesso: io non lo conoscevo, però arriva a dare questa testimonianza così, così alta e profonda del Cristo, arrivare a dire che è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e che il figlio di Dio, l'eletto di Dio, sono, non lo conosceva, ma a un certo punto l'ha conosciuto bene, gli è stato rivelato dal Padre, come quando dice: colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. Cioè Giovanni non lo conosceva, ma ha avuto questa chiamata e questa rivelazione di chi era quest'uomo che veniva dopo di lui, ma che era prima di lui. E così questa testimonianza rimane perenne.
Io non so se ho fatto bene a collegare questa prima testimonianza di Giovanni, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e poi la testimonianza si chiude: questi è il figlio di Dio. Quindi mi sembrava che ci fosse una connessione tra l'agnello di Dio e il figlio di Dio, è una profezia. Già sappiamo, insomma, il simbolo dell'agnello rimanda subito a Esodo 12, 10, ecco, dove si consuma questo agnello. Questo agnello di Dio, ecco, questo agnello che è stato scelto da Dio, mi rifaccio ancora anche alla prima Pasqua, che è stato scelto da Dio, preparato in relazione a Dio, e ricordiamo anche, insomma, tutti i riti dove il Levitico appunto spiega il compito di questo agnello, di questa offerta, di la manducazione dell'agnello, l'agnello bruciato, tutto per Dio. Però mi sembrava così che non ci fosse nessun testo che dicesse che l'agnello offerto toglie e porta il peccato. E qui Isaia ci viene incontro, no? Isaia 53, 4. 12, ecco questo agnello, quindi mi sembrava così ci fosse un grande collegamento, ecco, tra questa profezia, questa simbologia dell'agnello e poi il figlio di Dio. È agnello in quanto è figlio, più di così non, però mi sembrava che fosse importante questo collegamento, anche perché poi c'è questo definitivo compito di quest'agnello, di questo figlio che è efficace, definitivo, che elimina il peccato del mondo, e dice: questi è colui che immergerà nella vita dello Spirito. Ecco, ieri nella seconda lettura mi sembrava proprio che richiamasse ancora l'Apocalisse, che fa questo bellissimo canto, dice: l'agnello immolato è degno di potenza, di ricchezza, sapienza e forza. Ecco, quindi, e tutto il Vangelo di Giovanni mi sembrava che concludesse con questa bellissima testimonianza, con il titolo che rappresenta il vertice del Vangelo, ecco. La profezia di fede E infatti alla fine, l'ultima, la chiusura del Vangelo, questi fatti del mistero di Gesù sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Allora, questo arco che conclude.
Per due volte Giovanni dice: io non lo conoscevo. Niente, Isaia 61:1 dice: lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. E Giovanni viene inviato da Dio a battezzare perché dice: sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. E Giovanni lo riconosce proprio perché vede permanere lo Spirito su di lui, e quindi di questo è testimone e lo dice.
Anche io mi sono fermata sul titolo di Agnello di Dio, anche perché è un titolo che a me colpisce sempre tanto e mi piace anche molto, il titolo del Messia come agnello. Il riferimento primo sembra essere proprio quello della Pasqua, lo dicono tutti, anche il commento che segue insiste parecchio su questo, e l'agnello pasquale sicuramente è questa la base di tutti i testi che poi parlano di agnello, forse anche i capitoli dei sacrifici, forse il prototipo è proprio l'agnello della Pasqua che riscatta, e quindi anche nel Tempio si riproduce questo, fino alla visione di Isaia 53, che vede il servo come l'agnello, come un agnello che espia, come agnello mansueto, e poi l'Apocalisse, è già stato detto. Io però, insomma, questa volta mi è sembrato che il parallelo, almeno questa volta, che mi viene in mente di più, è il capro del giorno dell'espiazione di Esodo 16, perché si parla di peccato, di portare il peccato, anche fisicamente portarlo addosso. Ci sono i versetti del capitolo appunto 16 del Levitico, dal versetto 20 si dice: quando il sacerdote avrà finito l'aspersione per il santuario, farà costare il capro vivo, si parla di capro in realtà, Aronne poserà le mani sul capo del capro vivo, confesserà sopra di esso tutte le iniquità degli israeliti, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li riverserà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo incaricato di ciò, lo manderà via nel deserto. Quel capro, portandosi addosso tutte le loro iniquità in una regione solitaria, sarà lasciato andare nel deserto. Significa effettivamente il Vangelo di Marco. Subito dopo il battesimo si dice che lo Spirito lo cacciò nel deserto. Insomma, almeno è suggestivo, non so se... forse ci sono immagini già ai tempi di chi scrive il Vangelo. L'immagine dell'agnello è il risultato della sovrapposizione di tanti testi, non solo di uno.
Io leggo due paralleli. Luca 4:1. Ora Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. Poi ancora Atti 10:38. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Mi sembra che illustrino bene questo concetto del fermarsi dello Spirito Santo su Gesù, che Giovanni ripete due volte: io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. La permanenza, non solamente la discesa, ma la permanenza dello Spirito Santo su Gesù, che è come se Gesù ritornasse nella sua, dalla sua umanità, ritornasse ancora nella sua condizione di divinità, come dice il versetto 1, la parola era presso Dio e la parola era Dio. Ma questo anche ci fa capire come le opere testimoniano che della permanenza, del soffermarsi dello Spirito sul Messia, su Gesù.
Non sono sicuro di questo, però è possibile che tra il versetto 31 e 32 ci sia il battesimo di Gesù. E questo potrebbe spiegare il fatto che Giovanni ripeta due volte: io non lo conoscevo, come per dire che sapeva dallo Spirito che era l'agnello, che era colui che era prima di lui, però non sapeva che si sarebbe fatto battezzare, quindi è come se avesse scoperto qualcosa di nuovo in quel momento, per cui ripete che così non lo conosceva. E poi è molto bello che alla fine dica che lui è il figlio, è l'eletto, per quello che ha fatto, non solo per la sua consacrazione in spirito, ma anche per la sua umiliazione.
Ieri sera a cena Tommaso ricordava, cioè poneva il problema del modo in cui è presentato quello che corrisponde nei sinottici al battesimo di Gesù in Giovanni, ed effettivamente le differenze sono importanti, e vediamo ciò che i vari evangelisti mettono in rilievo. Ma direi sotto un aspetto principale, se noi leggiamo Marco, è presentato, mi sembra, come un'esperienza di Gesù. Gesù viene battezzato e poi, appena salito dall'acqua, vide lui. Non si dice che gli altri abbiano visto qualcosa, neanche il Battista. Vide, e anche la voce divina in Marco ha questa forma: tu sei il mio figlio diletto, è in te che mi sono compiaciuto. Quindi è presentato come una vocazione, diciamo, o una conferma a Gesù per la strada che Gesù ha preso, cioè quella dell'umiltà, del caricarsi dei peccati, della penitenza. Insomma, in Luca mi sembra una cosa simile, ecco, a Marco. Matteo è un po' diverso anche sotto altri aspetti, perché Giovanni resiste, eccetera, ma è diverso anche sotto questo aspetto, perché da un lato anche lì può essere letto come un'esperienza di Gesù, però la voce è diversa in Matteo. Questi è il mio figlio diletto, sembra una proclamazione a qualcun altro, una presentazione pubblica, insomma. E quindi la grande differenza qual è? È che nel Vangelo di Giovanni la visione non è di Gesù, non si parla di una visione di Gesù, si parla di una visione del Battista. Quindi il centro qui è il Battista, è la verità della testimonianza del Battista, mi sembra quello che vuole sottolineare l'Evangelista, che presenta le cose in modo diverso. E anche l'affermazione ripetuta, non lo conoscevo, a me pare, è per sottolineare che quello che il Battista dice non viene da lui, non viene da lui, non è una sua idea, una sua concezione, e quindi lo, mi pare, lo sottolinea dicendo: io non lo conoscevo, avevo soltanto un'indicazione, colui sul quale vedrai scendere è lui, ma non avevo una conoscenza precedente di Gesù. Questo mi pare che voglia sottolineare qui, che certamente, poi l'altro punto l'avete già commentato, è una visione già, a me viene, vorrebbe da dire, una visione già estremamente rielaborata, ecco, su chi è Gesù. Ecco, qui, fin dall'inizio del Vangelo, l'agnello di Dio che toglie, che porta, che toglie i peccati del mondo. Se noi prendiamo i sinottici, il Battista non sa queste cose, anzi, uno dei suoi problemi principali, secondo i sinottici, è che a un certo punto il Battista non capisce più bene, ecco, proprio sulla base di quello che Gesù fa, il Battista ha davanti una figura che è colui che viene, è una figura che deve portare il giudizio di Dio, eliminare il male e portare il giudizio, la scure è posta, ecco, quindi è un atto di misericordia, naturalmente, la missione del Battista, ma davanti al giudizio di Dio. E quindi si chiede dopo, nei sinottici c'è questo, no? Il Battista in carcere si chiede: tu sei ancora preparatorio rispetto al giudizio? Perché Gesù non fa questo. Gesù, anzi, fa la misericordia, va a cercare le pecore perdute, ecco, fa dei miracoli sicuramente, ma il punto mi pare... Qui invece noi vediamo, ecco, fin dall'inizio, la riflessione teologica dell'Evangelista, mi sembra, che presenta Gesù come l'agnello. Ci sono anche testi che avete ricordato. Se stiamo al Vangelo, l'agnello torna al capitolo 19, indirettamente, ma in modo molto forte, perché c'è la citazione di Esodo: non gli sarà spezzato alcun osso, e quella testimonianza è molto sottolineata dall'Evangelista. Colui che ha visto dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, perché anche lui testimonia perché voi crediate, quindi riassume lì la sostanza della fede, no? Con quelle due citazioni, ecco, l'Esodo. Quindi lì c'è l'agnello, l'agnello è anche, sì, Isaia 53 sicuramente, ecco, c'è anche, mi piaceva il testo, che si potrebbe anche cominciare, diciamo, richiamandosi all'Apocalisse, al capitolo quinto, perché l'Apocalisse vede all'inizio questa visione del santuario celeste in cui Giovanni è assunto, il veggente, e lì c'è appunto, c'è il libro al centro, ecco, c'è il pianto, e poi non piangere perché ha vinto il leone di Giuda, accosta il leone e all'agnello, e vide come un agnello in piedi, un agnello sgozzato. E quindi mi sembra, sì, ci sono, e ricorderei, nell'Apocalisse poi l'agnello diventa centrale, diventa, diciamo, la figura centrale, quello dell'agnello. Quindi sì, nella letteratura giovannea Gesù è l'agnello, è la vittima, ecco, che toglie il peccato del mondo. Anche questo meriterebbe, io non so farla adesso la riflessione su questo, l'espressione il peccato del mondo, ecco, presuppone probabilmente, ecco, una visione della creazione, della storia dell'uomo. Il peccato del mondo non sono solo i peccati. Noi nella messa, abitualmente, di per sé nel testo è al plurale, perché lo si applica anche ai nostri peccati. Ecco, con l'agnello che toglie i peccati del mondo, in questo caso il mondo è l'umanità, ecco, ed è possibile che sia la stessa cosa anche qui, e Dio ha tanto amato il mondo. Però qui si dice il peccato del mondo, devo voler dire qualcosa anche di diverso, di più. Ecco, siamo proprio illuminati su una dimensione centrale dell'Eucaristia che celebriamo quotidianamente come espiazione, perdono dei peccati. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, chiamata a testimoniare al mondo che Gesù è l'agnello di Dio, per il suo dialogo con le altre religioni, perché nasca da un amore sincero, totale, per l'Evangelo e la sostanza della nostra fede, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo oggi in particolare appunto per la Chiesa egiziana, in particolare perché il Signore benedica la loro perseveranza, la loro testimonianza tra persecuzioni tanto frequenti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche oggi per la nostra comunità, sollecitati dalle lettere del Padre che tanto ripetono andate alle genti. Ci dia il Signore di chiedere e vivere giorni di rinnovata giovinezza dello Spirito. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Eppure per il rapporto dei fratelli e delle sorelle di Monte Tauro con il mondo cinese, il Signore benedica la loro preghiera e il loro servizio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E come sempre preghiamo e supplichiamo il Signore per la pace, perché il Signore tocchi il cuore di chi la alimenta, di chi la fomenta e abbia pietà delle vittime. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo al Signore i nostri fratelli più malati e in particolare oggi preghiamo per Patrizia, per questo inizio e questa nuova terapia. Il Signore l'accompagni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per l'Augusta di Modena, per il servizio che fa da noi alla fine di ogni settimana, per tutta la sua vita. Preghiamo anche per Pino, che è spesso con noi, e poi per Maurizio, che è anche un fratello in un certo senso, per tutte queste persone che fedeli alla nostra preghiera e alla nostra amicizia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per la ripresa anche del nostro rapporto più intenso, più stretto con i ragazzi del catechismo, questo post-cresima, per le famiglie giovani e per tutto, perché possiamo, il Signore ci illumini, ci dia anche la forza per avere uno slancio nuovo verso i più giovani, per poterli aiutare, indirizzare nella fede. Preghiamo. Raccogliamo sempre le intenzioni di chi ci ascolta, di chi ci segue, che mettiamo volentieri nella Santa Eucaristia. Preghiamo ancora ricordando i nostri defunti delle nostre comunità che ci assistono dal cielo, chiedendo anche loro aiuto. Preghiamo per le vittime ancora, soprattutto per i piccoli, per i bambini. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.